un particolare un po', diciamo così, meno importante rispetto al filo di tutto il discorso, mi pare costituito dai primi due versetti dove si evidenzia la volontà di Paolo dice l'italiano, presentarsi alla folla, di entrare appunto in questa assemblea, in mezzo al popolo, ma dice che i discepoli non glielo permisero. Mi sembra appunto molto rilevante perché è indiscutibile il fatto che Paolo è il capo e quelli che sono definiti discepoli gli stanno sotto, però in questo caso Paolo non comanda, quello che vorrebbe fare alla fine non lo fa. È mite e sottomesso a quelli che sono sottomessi a lui e non vogliono che faccia quello che lui ha in mente di fare. Da una parte questo appunto dice la sua mitezza, dall'altra dice che se è vero che ci sono ruoli e ministeri di guida, di predicazione, di sapienza, doni dello spirito, eccetera, eccetera, però essere in comunità vuol dire anche tenere presente altre dinamiche. Certo, la vita di Benedetto che oggi festeggiamo, anche in questo è d'esempio. C'è poi anche il versetto successivo, cioè i capi i funzionari imperiali, i capi dell'Asia, che gli erano amici. Mi mandarono a dire e a scongiurare di non avventurarsi. Il testo originale sarebbe un po' più crudo, un po' più asciutto, che dice di non dare se stesso al teatro, dentro il teatro. Questo può introdurre tutto un altro discorso e ragionamento legato anche al martirio, mi pare, vale a dire se lui fosse andato in mezzo alla folla nel teatro avrebbe potuto significare un linciaggio, eccetera, eccetera, e quindi il dare se stesso, che è poi il verbo che è alla radice della consegna, del tradimento, e qui appunto entrano in gioco i discorsi del martirio, del fatto che io voglio dare testimonianza, non voglio essere vigliacco, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo. Il Signore alla fine non lo consente di dare la mitezza dell'obbedienza a questi che vogliono una cosa diversa perché non è questo il disegno di Dio, evidentemente.
Io mi ero fatto l'idea che Paolo volesse presentarsi, entrare con l'assemblea perché c'erano i suoi due compagni, Gaio e Aristarco, che erano stati trascinati da quella folla, da quella massa, e quindi forse voleva difenderli o comunque continuare quella compagnia, quell'andare insieme anche in quella situazione. Poi per fortuna tutto si calma, però dal versetto 1 del capitolo successivo lui si mette in viaggio per la Macedonia, quindi è abbastanza importante questo passaggio. Quindi io l'avevo letta, oltre alle cose che diceva Martino, che anche a me erano piaciute molto, queste espressioni, diciamo, di offerta, di generosità, di dono, anche fraterna, ecco, come solidarietà tra i discepoli.
Per quanto riguarda i primi due versetti del testo di oggi, aggiungerei a quanto è stato osservato l'idea che quindi vi sia da parte dei discepoli, ma anche da parte degli amici, un interesse all'incolumità di Paolo e quindi una forma di protezione caritatevole nei suoi confronti. Mi pare che anche questa sia un'esperienza che possiamo desiderare di fare nella nostra vita comune, il fatto cioè di aiutarci a non essere esposti anche a pericoli che non sono evidentemente soltanto pericoli che riguardano la salute personale o familiare, ma sono anche pericoli che riguardano l'esposizione all'aggressività del male e quindi anche alle tentazioni, a tutto quello che ci può distogliere dalla serenità di una vita donata al Signore. Nei versetti 32 e 34 mi sembra che Luca insista nella descrizione di una situazione assolutamente fuori controllo, di completo disordine, di confusione, con quella annotazione che potrebbe anche sembrare ironica della fine del versetto 32, i più non sapevano neppure perché si trovavano lì in quell'assemblea tumultuosa. Questo fatto, cioè la rappresentazione di una assemblea o comunità che è in preda al caos, mi aveva così riportato per riflesso, data la circostanza della festa odierna, al segno contrario che noi riceviamo dagli scritti di San Benedetto quando parla della comunità, dello svolgimento delle attività di preghiera e di lavoro e anche quando parla del riunirsi insieme dei fratelli per quella che lui chiama l'opera di Dio, l'Opus Dei, cioè l'ascolto, la celebrazione della parola in forma corale. L'ordine, la bellezza, la pulizia, l'attenzione, la cura al dettaglio che San Benedetto descrive nella sua regola sembrano l'esatto opposto di quanto Luca descrive in questi versetti. E mi sembra infine che la terza parte del testo di oggi, dal versetto 35 al 40, ci riporti uno di quei testi di cui abbiamo incominciato ogni tanto a parlare, perché ce li siamo trovati un po' sparsi nel libro degli Atti degli Apostoli, che riguardano il modo con cui i cristiani avvertono il peso e l'esercizio dell'autorità o religiosa o civile nel contesto della occupazione romana. E qui abbiamo il caso di un cancelliere, così viene tradotta la parola scriba del versetto 35, in ogni caso un responsabile dell'ordine pubblico che fa un discorso di buon senso relativo al fatto che occorre distinguere ciò che è delittuoso e oggettivamente sbagliato da ciò che invece attiene alla vita interna di una comunità religiosa, per esempio quella giudaica, e il discorso è molto vicino a quello che abbiamo visto nel capitolo precedente, quando abbiamo incontrato la figura di Gallione, in Acaia, che pure distingue adeguatamente i due piani, cioè quello della oggettiva sicurezza dell'ordine pubblico da quello dell'impegno religioso. Qui il cancelliere di oggi arriva a dire che Paolo e i suoi compagni non sono stati irrispettosi nei confronti della divinità locale, non hanno compiuto dei delitti, non sono stati blasfemi, quindi non sono oggettivamente imputabili di capi di accusa, e peraltro se ci fossero questi capi d'accusa dovrebbero essere presentati in un regolare tribunale con lo svolgimento di un processo. E dunque è uno dei tratti che ci mostrano il volto buono, positivo dell'esercizio del potere, con un minimo di riguardo e di onestà nei confronti dei protagonisti, che non vengono ingiustamente accusati di ciò che non hanno fatto, perché in effetti non sembra che Paolo sia stato particolarmente blasfemo o irrispettoso, benché abbiamo visto ieri il suo messaggio sia stato recepito da Demetrio, la vera anima della rivolta, come un messaggio di disprezzo nei confronti della veridicità del culto pagano. Questi non sono dei. Dunque, evidentemente dell'atteggiamento degli apostoli si potevano dare letture diverse.